Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 19, paragrafo 3. Gesù. L'uomo Dio vi ha voluto fortificare per quell'ora e per sempre con la precognizione di ciò che sarò dopo la morte. Il Gesù della Trasfigurazione ci rivela dunque l'esistenza di un'altra realtà, molto più sofisticata e più perfetta della nostra. Egli ci insegna anche che il corpo futuro dei giusti, quello del giudizio finale, sarà simile nella sua veste gloriosa, cioè in queste caratteristiche che non rispondono più alle attuali leggi della natura da noi conosciute, al corpo della sua trasfigurazione e resurrezione. Gli apostoli vedono Mosè ed Elia discendere dal cielo in un globo di luce e sentono Dio Padre, che è purissimo spirito, parlare con voce umana. Impossibile parlare con voce umana per uno che è spirito? Ma non può forse il Dio creatore, che ha creato anche l'uomo, farsi intendere da noi con una voce che ai nostri sensi ha dell'umano? E come può il Signore, da un punto di vista antropologico, e cioè del pensare della mente umana, dare a noi uomini una rappresentazione materiale del paradiso e dell'inferno, se non facendoci vedere con l'ascensione che per andare dal Padre egli va su verso il cielo, mentre i dannati egli li caccia giù nell'abisso? Ma chi può dire che il paradiso e inferno corrispondano a un su o ad un giù, cioè a concetti di spazio? Cosa sarà mai, nella realtà che neanche riusciamo lontanamente a immaginare, il regno dei cieli? Un luogo? Uno stato spirituale? O l'una e l'altra cosa insieme? Una nuova dimensione? Una sorta di universo parallelo, come molti eminenti scienziati di fisica quantistica e di astrofisica hanno cercato di indagare per dare risposte a problematiche scientifiche che altrimenti non sembrerebbero avere altre soluzioni? Gli spiriti delle persone morte, o meglio quelli dei giusti, acquisteranno la loro carne glorificata solo alla fine del mondo. Dunque, ora, dopo la morte del corpo che si dissolve, essi, gli spiriti, sono scintille spirituali, che però, come aveva spiegato una volta il Gesù Valtortiano, grazie ad un permesso divino, si possono materializzare, possono cioè assumere sembianze umane e talvolta persino consistenza fisica, per rendersi non solo visibili, ma anche percepibili al tatto dell'uomo che ha bisogno dei cinque sensi per vedere e sentire. Ecco cosa deve essere successo nella trasfigurazione. Dall'altro mondo, che non conosciamo assolutamente, ma che deve essere strepitoso, sono arrivate due figure, due profeti. Essi o beneficiano già di là di uno stato di gloria, in funzione del ruolo fondamentale che hanno assolto in terra al servizio di Dio, come ad esempio Maria Santissima, assunta in cielo con il proprio corpo, e allora sono stati visti nella visione tali e quali essi sono ora, oppure anch'essi sono scintille spirituali, ma si sono resi visibili agli apostoli in quella maniera corporea per rendersi percepibili ai loro sensi e dare loro conferma con una visione di una realtà che esiste effettivamente, per quanto appaia incredibile alla nostra ragione, che conosce solamente l'attuale materia con le sue leggi attuali. Gesù si è dunque fatto vedere non solo per come sarà egli dopo la risurrezione, cioè dopo aver anch'egli, uomo Dio, conquistato la gloria grazie all'adempimento della sua missione di redenzione, ma anche per come è oggi in cielo, al quale è asceso con il suo corpo. Lo ha fatto per infonderci speranza indicandoci la sorte futura dei figli di Dio, dei quali egli, come uomo, è il primogenito. L'episodio della trasfigurazione, sia nel Vangelo di Matteo che nell'opera della mistica, ha però una coda che nel brano di Matteo avevo tagliato. I tre apostoli, Pietro, Giacomo e suo fratello Giovanni, discendendo dal monte Tabor con Gesù, commentano l'accaduto e dicono che si è trattato di un avvenimento davvero straordinario, rovinato solo dalle parole di Gesù con cui, finita l'apparizione, aveva detto di non dire niente a nessuno, nemmeno ai compagni, se non quando egli fosse risuscitato dai morti. Ma perché questa apparizione solo a noi? Non sarebbe stato bello che una visione del genere l'avessero avuta anche tutti gli altri compagni? Dicono gli apostoli. La risposta di Gesù. Appunto perché tramortite, udendo parlare di morte, e morte per supplizio del figlio dell'uomo. L'uomo Dio vi ha voluto fortificare per quell'ora e per sempre, con la precognizione di ciò che io sarò dopo la morte. Ricordatevi tutto questo per dirlo a suo tempo. Avete capito? Ecco dunque la spiegazione del perché della trasfigurazione sul Tabor davanti ai suoi tre più stretti amici ed apostoli, Pietro, Giovanni e Giacomo di Zebedeo, con la straordinaria voce del Padre che tuonava dal cielo quelle parole. I tre erano stati, insieme ad Andrea, fratello di Pietro, i primi discepoli di Gesù e gli erano particolarmente cari. Ma essi non riuscivano proprio ad accettare l'idea che il figlio di Dio potesse morire. Anzi, il sapere che sarebbe morto, senza che essi potessero ancora credere al fatto che egli avrebbe potuto realmente risuscitare, avrebbe potuto provocare una caduta di fede proprio a loro tre, che erano autentiche colonne del gruppo apostolico. L'immagine della sua gloria sul Tabor, che sarà anche l'immagine di Gesù risorto dopo la morte e degli uomini risorti al giudizio universale, avrebbe dato loro la forza di superare il trauma della sua crocifissione, riversando poi analoga forza e fede anche negli altri apostoli, che dopo la cattura di Gesù sul Monte degli Ulivi si sarebbero dispersi, ma ai quali essi avrebbero potuto raccontare quell'episodio della sua gloria.